1, we have ignition and we have liftoff.
Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa.
The Voyager spacecraft are bound for the stars.
Prima puntata.
Su questa musica ci siamo trovati tutti d'accordo. Non succedeva spesso. Gli esseri umani hanno una natura litigiosa, sono egocentrici, vogliono primeggiare. E noi del Golden Record non facevamo eccezione. Però in questo caso non è stato necessario discutere, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: questa è la musica che deve aprire il disco. Johann Sebastian Bach, che non è nemmeno un musicista, è un monumento. Mi chiamo Carl Sagan e sono uno scienziato. Per la precisione sono astronomo, astrofisico e astrochimico, ma più che altro sono conosciuto per essere un divo della TV.
Carl Sagan has been with us frequently before. He's the professor of astronomy and space sciences at Cornell and the director of the Laboratory for Planetary Studies. Would you welcome Carl Sagan?
Anche se sono stato coinvolto in importanti progetti della NASA e ho scritto circa 600 articoli e una ventina di libri, la mia popolarità deriva da un programma televisivo sullo spazio e le sue meraviglie. Ma non sono certo qui per spiegarvi chi sono. Chi sono non ha importanza. Non sono esente da vanità, ma ho sempre studiato e lavorato per gli altri.
Per chi?
Per un concetto astratto di collettività. Per l'umanità, forse. Per l'umanità intera che abita la Terra, il pianeta in cui sono nato e cresciuto. Quando ho lavorato a questo disco, l'ho fatto con l'obiettivo di presentare l'umanità in tutta la sua immensa e spettacolare varietà. E dunque lasciate che vi racconti qualcosa sul disco d'oro. Certo, ci mancherebbe altro. Sono qui apposta. Vi parlerò del disco d'oro e ve ne parlerò partendo da quando il disco d'oro non esisteva ancora nemmeno nella mia immaginazione.
Oppure apportare qualche miglioramento alla placca del Pioneer. Insomma, puoi fare quello che vuoi. Sono abbastanza stupido da fidarmi ancora di te.
Grazie, John. Sono commosso.
Sto scherzando, Carl.
Ah, quindi non ti fidi?
A metà, Carl. A metà. Sei sempre un po' troppo pop sul lavoro, però sei il migliore, quindi...
Quando la smetti di cambiare idea su di me, magari mi dici qualcosa in più sulla missione Voyager, eh?
Nient'altro da aggiungere, Carl. Solo una cosa. Stai attento alla pornografia. Ah, e attento alle femministe e alle minoranze etniche. Se fossi in te starei attento anche ai tuoi colleghi invidiosi. Non si sa mai.
Sono più esperto di 5 anni fa, John. Ho imparato come si fa.
Buon per te e per tutti. I miei capi mi hanno dato carta bianca. Ma sai com'è con la NASA? La carta è bianca soltanto a parole.
Ho capito, ho capito. Ma a proposito di parole, di soldi, quando parliamo?
E ricordati soprattutto che il tempo stringe. Anzi, sei già in ritardo.
Conoscevo John Casani da molto tempo. Era il mio uomo di riferimento alla NASA e con lui anni prima avevo attraversato un momento piuttosto complicato. Le sonde Pioneer 10 e Pioneer 11 avrebbero sorvolato e studiato Giove per poi venire travolte dall'enorme spinta gravitazionale del pianeta. Per farla breve, prima o poi, sarebbero uscite dal nostro sistema solare. Due giornalisti scientifici suggerirono alla NASA di approfittare dell'occasione per mandare un messaggio a chiunque avesse ritrovato le sonde nello spazio. La NASA accolse l'idea e in pochissimo tempo affidò a me, a mia moglie Linda e al mio collega Frank Drake il compito di progettare e realizzare il messaggio. Una placca di alluminio anodizzato oro su cui avremmo inciso il nostro saluto agli alieni.
Ci sono.
Dai, Frank, sbrigati.
Ci sono, Carl. Potremmo disegnare una mappa delle pulsar.
Mm-hmm.
E usare la transizione iperfine per inversione di spin dell'idrogeno neutro come unità di spazio e tempo.
Sì, Frank, ma adesso sbrigati, che ci stanno aspettando.
Lo so, scusa, è che le riunioni alla NASA mi mettono sempre un po' di agitazione.
La placca aveva le dimensioni di un foglio protocollo e in quel poco spazio avremmo dovuto metterci tutto il nostro pianeta. Si trattava di inserire più informazioni possibili in un linguaggio cifrato il più universale possibile. Era quasi impossibile.
L'uomo lo disegno con i capelli corti crespi. E la donna con i capelli lunghi e lisci. O forse la donna è meglio farla africana? Che ne dici? E se lui facesse la riga da un lato?
Come me?
Sì, ma tu non sei crespo. E poi hai il ciuffone.
Mia moglie Linda era un'artista e aveva il compito forse più difficile. Rappresentare le figure di un uomo e di una donna nudi, senza però urtare il puritanesimo della NASA.
Noi non mandiamo pornografia nello spazio.
Non esageriamo, John. È un disegno e l'anatomia è molto semplificata.
Beh, la devi semplificare di più.
A furia di semplificare, scontentammo tutti. Dai colleghi scienziati ai difensori dei diritti umani, alle femministe.
Guardate, la donna sta dietro l'uomo. L'uomo è attivo e alza il braccio in segno di saluto. La donna invece è passiva. E poi, donna, è forse una donna quella nel disegno? Osservatela bene, non ha la vagina.
Adesso, per il Voyager, si trattava di rifare la stessa cosa, ma di farla meglio. Sagan?
Chiamata dallo Sri Lanka da parte del signor Arthur Clark.
Oh, grazie al cielo. Me lo passi subito. Per prima cosa, chiesi un'opinione a un po' di amici, colleghi scienziati, ma anche filosofi, artisti e scrittori di fantascienza, sul tipo di messaggio che avremmo potuto mandare. Asimov, il vecchio Heinlein e anche Arthur C. Clarke, il mio scrittore preferito.
Carl, ci ho pensato su. Io non metterei niente sulla navicella, niente. La navicella parlerà da sé. Il suo grado di tecnologia sarà il miglior biglietto da visita dell'umanità nel cosmo. Al massimo scriviamo un messaggio in inglese per i terrestri del futuro che la intercetteranno. Un messaggio che dice: per favore lasciatemi stare, voglio continuare a vagare per le stelle.
Anche gli altri scrittori pensavano più che altro ai terrestri del futuro come destinatari del messaggio. Strano come a volte gli uomini di lettere difettino di fantasia. Heinlein mi consigliò di installare sul Voyager uno specchio radar, così che future generazioni di terrestri con astronavi superveloci avrebbero potuto ritrovarlo. Ok, e per farci cosa? Una mostra in un museo? No, io volevo mandare qualcosa di nostro, di tipicamente terrestre, e volevo mandarlo agli alieni. Appunto. Le proposte più interessanti però arrivarono da un dirigente della Hewlett-Packard e da un biologo, Entrambi suggerivano di far viaggiare tra le stelle la musica. La musica, certo! La musica. La nona di Beethoven come immaginava Barney Oliver della Hewlett-Packard? O tutto Bach come desiderava Lewis Thomas?
La musica.
Sì, Linda, è un'idea fantastica. Ma ci pensi? Mandare la musica nello spazio. La musica è universale. Non ha bisogno di traduzione. Anche un alieno può ascoltare Bach e probabilmente capirlo. È matematica, in fondo. E la matematica è uguale in tutto l'universo. Possiamo immaginarci un pianeta con l'atmosfera satura di esafluoruro di uranio o forme di vita che si nutrono di polvere cosmica, ma non possiamo pensare a una civiltà per cui uno più uno non sia uguale a due.
Beh, magari con un po' di immaginazione.
Linda, stamattina hai già fumato, vero?
Mia moglie Linda era una sognatrice come me, solo che io evitavo di fumare erba fin dal mattino. E poi io ero uno scienziato e uno scrittore, lei una scrittrice e basta. Infatti avrebbe poi scritto le sceneggiature di General Hospital. Se fossi stato soltanto uno scrittore, anch'io avrei affrontato tutto con un misto di entusiasmo infantile e sventatezza. Ma ero uno scienziato. Entusiasta e sventato finché volete, ma pur sempre uno scienziato.
Non sono uno scienziato, però mi permetto di fare un'unica obiezione.
Dimmi.
Metti che gli alieni non abbiano le orecchie. Come diavolo la sentono la musica?
La fisica del suono è la stessa dappertutto, Linda.
Ho capito, la fisica del suono. Ma una cosa è la fisica del suono, un'altra cosa è avere o non avere le orecchie per sentirlo, il suono.
Sì, Linda, forse hai ragione. Ma lavorare con gli alieni presuppone sempre un po' di fede. È scienza, certo, ma non è solo scienza.
È fantascienza. Ma secondo te che musica piace agli alieni? Cioè, sono più tipi da classica o da rock and roll?
Non saprei. Per comodità metterei l'una e l'altro, anzi, più musiche diverse ci sono, meglio è. Dovremo cercare di tracciare una mappa delle emozioni umane. Perché la musica è matematica, ma è anche emozione. E le emozioni sono la cosa più umana che abbiamo. Possiamo abbassare? Grazie. Emozioni. Tutto qui. Il Golden Record, al di là degli aspetti scientifici che a voi, ovviamente, sembrano trascurabili, è stato un tentativo di descrivere e di salvare il patrimonio di emozioni contenuto nella musica di tutto il mondo. Nel caso di Bach, l'ottimismo. Noi, ascoltando questa musica, torniamo ottimisti. Dimentichiamo tutte le preoccupazioni. Non è scienza, forse. Non lo so. L'ottimismo è una disposizione psicologica che induce a scegliere e considerare prevalentemente i lati migliori della realtà, oppure ad attendersi uno sviluppo favorevole del corso degli eventi. Più o meno. E noi, ascoltando i concerti brandeburghesi di Bach, ci sentiamo proprio così. Ci attendiamo uno sviluppo favorevole del corso degli eventi. Dura poco il tempo dell'ascolto. Poi la vita torna a essere quella che è. Però la musica ci aiuta. Non si capisce? No? Beh, cos'altro potevamo fare? Abbiamo cominciato con Bach. Eravamo tutti d'accordo. È stato facile. I problemi sono arrivati dopo. Si dice che il pianeta Terra sia pervaso da una musica fantasma, una musica che non si sente ma che fluisce silenziosa da sempre e per sempre. Ecco, quando un'orchestra gamelan
comincia a suonare e non fa altro che rendere udibile un particolare movimento di quella musica eterna. Forse l'intero progetto del disco d'oro del Voyager può essere considerato come una parte, un momento, limitato nello spazio e nel tempo, di un infinito discorso cosmico. Ma di tutto questo ancora non potevamo sapere niente, quando, alla fine di gennaio del 1977, andai alle Hawaii per partecipare a un congresso della American Astronomical Society. Con me c'era anche il mio collega Frank Drake, che mi aveva aiutato con la famosa placca del Pioneer qualche anno prima. Frank e io insegnavamo alla Cornell, ci conoscevamo da anni e tutti e due avevamo contribuito a fondare il SETI, un istituto di ricerca sull'intelligenza extraterrestre. Anche se eravamo ormai nel pieno degli anni 70, la nostra attività di ricercatori di civiltà extraterrestri era ancora guardata come una cosa da romantici o semplicemente da svitati.
Ah, che paradiso! Il tramonto, le palme, perfino la piscina coi delfini.
Per avere il Kawabata Cottage ho dovuto prenotare 6 mesi fa. È l'unico a Honolulu con questo optional. Senti, senti. Mi sembra che ci voglia dire qualcosa.
Sì, è vero. Dice Carl Sagan. Passa la canna a Frank Drake.
Vieni, fuma. Fuma e cerca di farti venire qualche idea, che stavolta nello spazio voglio mandarci la musica.
La musica, bello!
Sì, il problema però è dove la mettiamo la musica. Voglio dire, su quale supporto?
Su un nastro.
Ma no, il nastro magnetico è da escludere, ha una vita troppo breve. Ci va qualcosa che possa durare miliardi e miliardi di anni.
Qualcosa che non si deteriori.
La placca del Pioneer era perfetta. Alluminio anodizzato a oro. Quello che abbiamo inciso là sopra è destinato a durare praticamente per l'eternità.
Un'incisione? Ma certo!
Cosa?
Incidiamo un disco. Un normale disco fonografico.
Un disco?
E perché no? Continuerebbe anche concettualmente il discorso cominciato con la placca incisa della sonda Pioneer. Anche il disco è una placca incisa in fondo. E oltretutto, nei solchi potremmo anche incidere delle immagini, oltre ai suoni.
Vuoi dire delle fotografie?
Sì, fotografie, sotto forma di immagini televisive. Le immagini televisive non sono altro che una serie di segnali di frequenze diverse, proprio come il suono.
Beh, certo.
Dobbiamo solo trovare il modo di convertire quelle frequenze per poterle poi incidere su un disco. Teoricamente si può fare. Basta trovare qualcuno che ci dia una mano con la tecnologia.
Sì. La tecnologia è importante. Ma ci servono anche musicologi, discografici, fotografi. Dobbiamo pensare al messaggio. Tutto il disco è il messaggio, capisci? Con tutti i suoi contenuti.
Sì.
Allora, cominciamo dall'inizio. Cosa ci mettiamo su questo disco?
Dobbiamo fare una lista. Dammi quel foglio che scrivo. Allora, musica. Ci mettiamo una sinfonia.
Ecco, bravo. E quale?
Una sinfonia. Non so, di Beethoven.
Ma ne ha scritte 9.
Scegliene una.
È proprio questo il problema, scegliere. Perché Beethoven e non Bach? Oppure perché non una musica popolare di un luogo lontano? Dobbiamo cercare di rappresentare l'intero pianeta, non soltanto l'Occidente.
E allora ci mettiamo un pezzo di musica indiana e la foto del Taj Mahal.
Ma anche la foto di una casa e la registrazione della conversazione di una famiglia, a cena, col tintinnio di piatti e bicchieri.
Mi stai dicendo che hai fame?
Mettiamo le voci e i rumori, capisci? Mettiamo anche i rumori.
Ovviamente il disco in sé non basta. E che cosa se ne fa un alieno di un disco se non ha niente con cui ascoltarlo?
E se non ha le orecchie?
Vabbè, sarebbe un problema. Io però parlavo della tecnologia, del giradischi.
Se qualcuno è in grado di recuperare il Voyager nello spazio interstellare, vuol dire che è abbastanza evoluto da far funzionare un disco fonografico. E comunque metteremo sulla navicella anche una testina con puntina e le istruzioni per come usarla.
Un giradischi portatile per alieni. Se soltanto ieri mi avessero detto che avrei progettato un giradischi portatile per alieni.
Ieri è il passato, Frank. Noi siamo diretti verso il futuro. Secondo i calcoli del Jet Propulsion Laboratory, l'avvistamento più vicino nel tempo avrebbe potuto verificarsi di lì a 40.000 anni terrestri, ma era una previsione basata su una serie di presupposti tutt'altro che sicuri. Voyager 1 sarebbe passato nelle vicinanze di una stella nana rossa di tipo spettrale M4, la Gliese 445, ma non c'erano prove che la stella avesse un sistema di pianeti. Una stella simile, la stella di Barnard, aveva forse due pianeti della massa di Giove e quindi, per analogia, si pensava che anche Gliese 445 forse avrebbe potuto averne. Le probabilità che qualcuno o qualcosa potesse effettivamente ascoltare il nostro disco erano praticamente zero. Sì, la cosa adesso fa davvero un po' ridere, in effetti. Ma torniamo al 1977. Al di là delle speculazioni filosofiche sulla vita nel cosmo, quello che più mi premeva nell'immediato era trovare qualcuno che cominciasse materialmente a lavorare alla creazione del disco.
Per produrre un normale disco di vinile bisogna prima fare uno stampo.
Tom Shepard, vicepresidente della RCA Red Seal, ci diede molti consigli utili.
Lo stampo, a sua volta, si fa partendo da una matrice positiva di rame o di nickel.
Se la matrice è positiva, significa che?
Che la puoi ascoltare.
Ah, è un disco a tutti gli effetti.
Sì.
Dunque potremmo semplicemente incidere la matrice di nickel e mandare quella nello spazio. Il nickel ha una grande resistenza all'erosione, molto più del vinile.
Ma il nickel è ferromagnetico, Frank. Potrebbe disturbare le misurazioni che le sonde devono fare quando si avvicinano ai pianeti.
Meglio il rame, allora.
Sì.
Due madri, una per lato, fuse insieme in un unico disco.
E se lo rivestiamo di un sottile strato d'oro, possiamo stare certi che non si deteriorerà tanto in fretta.
Stiamo parlando di miliardi di anni.
Un disco d'oro.
Sì.
Si può fare. E la copertina, ci sarà una copertina?
È certo che ci sarà. La stiamo progettando. Sarà un coperchio di alluminio anodizzato oro, spesso più o meno un millimetro.
Non solo. Sul coperchio ci sarà anche un tondino d'uranio 238, in modo da permettere una datazione precisa. È una specie di orologio radioattivo. Chi la riceve potrà calcolare il tempo trascorso dal lancio, perché l'isotopo dell'uranio si dimezza in 4,51 miliardi di anni.
Tutto questo è senza dubbio molto affascinante. Sarò felice di darvi una mano, ma per cominciare avrei bisogno di un incarico ufficiale. Saremo contattati dalla NASA, immagino.
Sì, certo. La NASA.
Carl, ho 10 minuti. Allora? Ci hai pensato? Hai già qualche schizzo della placca da farmi vedere?
John, in realtà, con Linda e Frank Drake avremmo pensato a qualcosa di meglio che una semplice placca.
Qualcosa di meglio?
Qualcosa di molto meglio.
Ossia di molto più caro, giusto?
No, leggermente più caro. Molto meglio e leggermente più caro. Non ti sembra la situazione ideale?
No, Carl. Non può essere la situazione ideale se all'ultimo momento arrivi con delle novità inaspettate. Siamo a fine aprile. Non c'è più tempo per...
Non hai nemmeno sentito quello che vogliamo proporti. Questa si chiama malafede.
Questo si chiama lavorare alla NASA.
Ok, ok. Allora ascolta. Per farla breve, John, noi abbiamo deciso... Spiegai a Casani l'idea del disco. Per poco non gli venne un infarto. No, uso il termine infarto in senso figurato.
E dove lo metteresti, questo disco?
Stiamo immaginando di fissarlo sotto una copertura all'esterno delle navicelle. E le probabilità di danni dovuti a piccoli detriti e radiazioni solari diminuiscono man mano che le navicelle si allontanano dalla Terra e si dirigono verso il sistema solare esterno.
Sì.
Nel sistema solare interno, i detriti di comete vaporizzate dal Sole infestano lo spazio. Ma più ci si allontana dal Sole, meno comete vaporizzate ci sono, e per migliaia di anni, forse milioni di milioni o miliardi di anni, il disco viaggerebbe in assoluta sicurezza.
L'unica sicurezza che mi interessa è quella delle sonde. Sai che cosa significa, vero? Dobbiamo ricalcolare tutti gli ingombri, i pesi, gli equilibri.
E anche i soldi.
Per i soldi non c'è problema. Non ce n'erano prima e non ce ne sono nemmeno adesso. In compenso, sei già in ritardo.
Pronto?
Linda, sono Carl.
Com'è andata?
Tutto ok, il disco si fa.
Ah, bene, sono contenta. Avete parlato di soldi?
Purtroppo sì. Casani non sa ancora se riesce ad arrivare a $25,000. Per ora ce ne dà 18,000, poi vedremo.
18,000?
Mm-hmm.
Ma è una pazzia! Lo sai qual è il budget dell'intera operazione Voyager? Più di 800 milioni di dollari!
La NASA si riserva anche il diritto di non inserire il disco fino all'ultimo momento. Al primo problema siamo fuori gioco.
Fantastico!
Insomma, è tutto come sempre. Facciamo il nostro lavoro, facciamolo in silenzio e soprattutto in fretta. Abbiamo circa 6 settimane.
Ma come 6 settimane?
Sì, il disco va consegnato molto prima del lancio.
E come credi di riuscire a farcela?
Beh, stavolta non dovremmo fare tutto da soli.
Partimmo in sordina. Eravamo i parenti poveri dell'intera operazione. Con $18,000 non potevamo permetterci grandi cose, per cui mi affidai a persone che già conoscevo e con le quali avevo lavorato nel recente passato. Oltre a mia moglie Linda, Frank Drake e a me stesso, decisi di affidarmi a 3 giovani artisti, tutti e 3 intorno ai 30 anni, svegli e motivati. Uno era John Lomberg, un artista visivo che si sarebbe occupato della sezione fotografica del disco e che conoscevo già come fanatico di astronomia e cose spaziali.
Fantastico, Carl. Ci sto.
Ma non ti ho ancora spiegato che cosa farai di preciso?
Non importa, lo farei anche gratis.
Ecco, allora siamo d'accordo. Fatti venire qualche idea.
Di che genere?
Di qualunque genere.
Da dove comincio?
Comincia a pensare come un alieno. Poi chiamai Tim Ferriss e la sua fidanzata, Anne Druyan. Tim scriveva per la rivista musicale Rolling Stone, aveva le competenze musicali necessarie e mi avrebbe aiutato a scegliere le musiche da inserire nel disco. Anne era una giovane scrittrice e giornalista che aveva già collaborato con me a un programma televisivo scientifico per bambini e si sarebbe occupata della sezione rumoristica del disco.
Che ne dici, Carl? Ti piace Debbie?
Debbie? Ma non si chiama Blondie?
Ma Blondie è la band. Sbagliano tutti, soprattutto i più anziani. In effetti il CBGB non è un locale per anziani.
Più che altro non riesco a sentirvi.
Mi spiace, ma dovevo scrivere un articolo sul punk. Avevi fretta di vederci? Eccoci qui.
I blondi però non li metterei sul Golden Record.
Perché? Il punk è la novità del momento. Se ne parlerà a lungo, stanne certo.
Sì, ma ci paga la NASA. E credo che alla NASA il punk non piaccia molto.
Ah, perché? Ci paga?
Poco, ma ci paga.
Allora ci stiamo.
L'ipotesi di mandare la musica della Terra nello spazio mi aveva subito affascinato. Era al tempo stesso un bellissimo gioco scientifico, che conteneva peraltro una miriade di riflessioni filosofiche, e un gioco musicale. L'idea di far viaggiare Beethoven per le stelle mi elettrizzava. La lista dei musicisti che avrei voluto sul disco mi risuonava continuamente in testa, perfino in sogno. Vivaldi, Mozart, Bach.
Palestrina, Verdi, Puccini, Schoenberg, tutti autori classici dell'Occidente, tutti europei, bianchi, anzi, tutti tedeschi o italiani. Il massimo dell'esotismo a cui la mia immaginazione arrivava era certa musica afrocubana o il jazz, il blues delle radici. Ma non sapevo niente della musica popolare del Medio Oriente. Non sapevo niente della musica popolare del Sud America. Non sapevo niente di niente. E così anche i miei collaboratori.
Dobbiamo chiamare degli esperti, Carl. Degli etnomusicologi. Gente come Robert Brown o Alan Lomax.
È gente che si fa pagare, Anne.
Vedrai che saranno contenti di lavorare per noi, anche gratis. Non capita tutti i giorni di progettare un disco che parte per le stelle.
Beh, forse se glielo dici così.
Un disco che parte per le stelle.
È proprio così, professor Brown, o la devo chiamare maestro?
Chiamami Bob, ragazza. Dalla voce deduco che tu abbia più o meno la metà dei miei anni. Scusa, è una deformazione professionale.
Flirtare con le sconosciute.
No, ascoltare la voce umana cercando di capire che storia ha alle spalle. Lo faccio continuamente, per lavoro.
Abbiamo circa 27 minuti di musica da scegliere, Bob. E solo tu puoi aiutarci in questa impresa. Purtroppo non possiamo pagarti, ma ti garantiamo un grande ritorno di immagine. Ti presenteremo come l'inventore della world music. Insomma, ti daremo massima visibilità.
D'accordo, un po' di stampa fa sempre bene.
Sì, ma solo in un secondo momento. Ora, capirai, l'intera operazione è coperta dal massimo riservo. Proprio così, professor Lomax. O la devo forse chiamare maestro?
Maestro va benissimo.
Ecco, maestro. Allora, come le dicevo, abbiamo circa 27 minuti di musica da scegliere e solo lei può aiutarci in questa impresa. Purtroppo non possiamo pagarla, ma le garantiamo un grande ritorno di immagine.
Pronto?
Pronto? Pronto? Mi sente?
Non bene, sono in Giappone e la linea è disturbata.
Sì, stavo dicendo che le garantisco un...
No, senta signorina, facciamo così. Adesso finisco di registrare dei flauti qui in Giappone. Poi riparto per l'Africa. Possiamo risentirci più avanti, che so, tra qualche mese.
Ecco, abbiamo solo poche settimane per fare tutto. Non possiamo proprio aspettare. Potrebbe magari intanto mandarci una lista? Professor Lomax... Cioè, maestro? Pronto? Pronto?
Andrew Ian stava creando una situazione che, in complicatissimo gergo scientifico, noi specialisti chiamiamo due galli in un pollaio. Eh sì. Il primo gallo era Robert Brown, direttore esecutivo del Centro per le Musiche del Mondo e Arti Correlate di Berkeley. Era un simpatico cinquantenne. Si dimostrò molto collaborativo e ci mandò subito una lista che conteneva circa 38 minuti di musica.
Caro Sagan, la mia lista comprende tutte composizioni facilmente rintracciabili in commercio e riprodotte nella loro interezza. Ho provato, per quanto possibile, a operare scelte logiche partendo dal patrimonio totale delle musiche del mondo, senza distinguere tra Occidente e non Occidente.
In effetti la lista di Brown spaziava dall'India al Giappone, da Bach a Debussy, da John Coltrane ai canti dei pigmei del Congo, passando per il gamelan indonesiano. Mostrava i diversi usi e timbri della voce umana, i principali strumenti musicali, da soli o in combinazioni di varia densità. E poi una varietà di scale, modi e intonazione, i diversi tipi di metrica, di ritmo e di tempo, vari esempi di armonia e contrapunto e infine intrecci musicali dai più semplici ai più complessi.
Sì, beh,
Questi elementi immisurabili saranno forse interessanti per gli alieni, ma qui sulla Terra la musica si usa per comunicare emozioni, per rivolgersi a Dio, alla natura.
Tim Ferriss, il responsabile della parte musicale del disco, temeva una lista compilata secondo criteri troppo freddi, sociologici, musicologici.
Se quel che mandiamo non ci appassiona, che cosa lo mandiamo a fare?
La passione è una faccenda soggettiva, Tim. Il professor Brown ci ha messo il cuore nella lista. Il suo cuore, però.
Ho scelto solo esempi musicalmente profondi che mi emozionano. La selezione è soggettiva, ma così deve essere. Due etnomusicologi non compileranno mai la stessa lista. I comitati non funzionano quando si tratta di fare scelte artistiche esaustive.
Sarebbe stato comodo fermarsi alla lista di Brown. Tutti i brani che aveva scelto erano in commercio e in poco tempo avremmo potuto archiviare la questione della scelta delle musiche da incidere sul disco e via via occuparci di tutto il resto. Solo che, appunto, i galli nel pollaio erano due. Alan Lomax, direttore del prezioso progetto Cantometrix alla Columbia University, possedeva le registrazioni sul campo di praticamente tutti gli stili musicali della Terra. Lui non fu affatto facile da arruolare.
Pronto? Pronto? Scusate, ma sento malissimo. Sono in Senegal. Vi avevo detto che sarei andato in Africa, no? Sto registrando dei tamburi interessantissimi. Poi ne approfitto per fare un giro in Mali. Ma non appena sarò di ritorno negli Stati Uniti, mi metterò senz'altro a vostra disposizione. Forse.
Chiamai anche un mio amico direttore d'orchestra, Murray Seedling, che ci raggiunse allo Smithsonian Institute di Washington per una riunione sulla scaletta del disco. Ci incontrammo in un ufficio dotato di un piccolo impianto stereo e tenuto sotto controllo da un ritratto fotografico gigante di Louis Armstrong.
Ehi, scusate, Satchmo ci osserva, dico comportiamoci bene.
Allora, amici, sia ben chiaro. Non usciremo di qui senza aver stilato una lista di massima e quindi mettiamoci al lavoro.
Va bene. E da dove si parte?
Innanzitutto diamo per scontato che non c'è una sola risposta alla domanda quale musica manderesti nello spazio.
Beh, certo.
Ognuno di noi ha una sua personale lista, sì. Ma dobbiamo cercare di trovare dei punti di contatto. E poi comunque comando io.
Sì?
L'ultima decisione spetta sempre a me.
Bene.
Ok, allora comincio io. Il canto gregoriano. Dico, non può mancare. La polifonia, il contrappunto.
Sì, bello, ma sul jazz siamo tutti d'accordo?
Io metterei Miles Davis che suona Summertime.
Bella.
Ma un pezzo di Bob Dylan? Ok, la musica non è un granché, ma i testi sono da premio Nobel.
È vero.
Che poi la musica classica americana esiste davvero o è tutta una rimasticatura di altre musiche?
Charles Ives, per esempio?
La musica davvero classica e davvero americana, prima di tutto è quella dei nativi.
Sì, sono d'accordo.
Ho chiesto a Fred Higgins dell'Università di Chicago di suggerirmi qualche esempio di musica Navajo. Ma ricordiamoci che abbiamo anche poco spazio.
Sì.
E Beethoven è meglio sia di Ives sia dei Navajo.
Sì, però scusate, non è giusto mettere più opere di Bach e Beethoven per poi escludere Wagner e Debussy.
Ma Bach e Beethoven sono i due fuori classe della musica classica occidentale, no?
Sì, senza dubbio.
E poi, più opere dello stesso compositore o della stessa forma potrebbero aiutare l'ascoltatore alieno a decodificarle.
E Mozart? Non possiamo lasciare fuori Mozart. L'aria della regina della notte del flauto magico, per esempio, sarebbe perfetta.
Comunque, alla NASA il genere che va più forte è il country and western. Sapete, no? Amore e bistecche.
Io stavo parlando di Wagner e Debussy. Cosa c'entrano le bistecche?
Le domande che ci facevamo l'un l'altro avrebbero avuto bisogno di discussioni lunghissime e in effetti ci provammo a discutere tutto. Alle 11 di sera Sidlin decise di telefonare a Martin Williams, che era il responsabile del repertorio jazz dello Smithsonian Institute. Voleva farsi chiarire un punto sul quale ci eravamo incagliati.
Scusa, Marie, dimmi se ho capito bene. Mi chiami a casa alle 11 di una domenica sera per avere un consiglio su che tipo di jazz mandare tra le stelle.
Sì, Martin, proprio così. Ascolta, meglio Summertime suonata da Miles Davis o forse qualcosa di Louis Armstrong?
Ma voi siete impazziti, lasciatemelo dire. Comunque, il jazz è musica nera. Se volete mandare nello spazio del vero jazz, non dovrebbe essere una composizione scritta da un bianco che imita un nero. Quindi, per me, Louis Armstrong.
Su Louis Armstrong, per fortuna, sarebbe poi stato d'accordo anche Alan Lomax.
Strumenti a fiato, percussioni. L'Africa lontana nello spazio e nel tempo si riaffaccia nella musica dei suoi figli deportati in terre straniere. Armstrong suonava la tromba e, come si usava fare nel jazz, in realtà parlava per mezzo della sua tromba, proprio come si faceva anticamente in Africa.
Sì, la musica avrebbe senz'altro meritato di occupare tutto il disco. Molte discussioni sarebbero state evitate perché ci sarebbe stato spazio per quasi tutte le proposte del team. Ma il disco era pensato come uno strumento multimediale e aveva il preciso compito di descrivere il mondo in tutti i suoi aspetti. La sezione dedicata ai suoni e rumori della terra andava organizzata in fretta. Andrew Ian diventò presto l'incubo di tutte le biblioteche e gli archivi nazionali. Le sue telefonate cominciavano sempre così.
Buongiorno, sono Andrew Ian, assistente del professor Carl Sagan della Cornell University. Stiamo raccogliendo materiale sonoro per un disco che verrà mandato oltre il Sistema Solare con una missione della NASA.
Poi arrivava la domanda diretta.
Mi hanno detto che in archivio avete un'incredibile registrazione di un terremoto. Ecco, potreste inviarcene una copia?
Che musica avremmo messo nel disco per gli alieni? In un disco a 33 giri ci stanno circa 27 minuti di musica per lato, per un totale di 54 minuti. La nostra idea era di dedicare un lato alla musica e un lato alle altre informazioni. 27 minuti sono a malapena sufficienti per un singolo movimento di una normale sinfonia. Come avremmo potuto assemblare qualcosa di davvero rappresentativo di tutta la Terra, nelle sue infinite varietà, sia emozionali sia culturali? Il mio giovane collaboratore Tim Ferriss ebbe una tipica idea da appassionato di rock.
Facciamo un doppio LP.
Come un doppio LP?
Sì, quando un artista ha tanto materiale a disposizione, fa uscire un doppio LP. È un classico nel rock. È appena uscito un doppio LP dei Kiss, per esempio.
Ah.
Però è dal vivo.
Provai a proporre un doppio disco a Casani, citandogli anche i Kiss. E lui, devo dire, fu molto più diplomatico di quanto mi sarei aspettato.
No, dico, Sagan, ma sei impazzito?
Il nostro progetto era già legato a un filo sottilissimo. La richiesta di realizzare un doppio album rischiò di tagliare anche quello.
Ok, era un'idea del cavolo.
Ma se l'obiettivo è di raddoppiare lo spazio, allora potremmo dimezzare la distanza tra i solchi.
Ma così la qualità del suono sarebbe molto compromessa.
E se il disco lo facciamo girare alla metà della velocità? Mi ricordo da bambino, c'erano dei dischi che giravano a 16 e 2 terzi.
Sì, beh, se gira più lento si perdono un po' di frequenze, ma potrebbe funzionare.
Il presupposto era che la civiltà aliena che avrebbe trovato il disco sarebbe stata così evoluta da poter, in qualche modo, ovviare alla scarsa qualità sonora del supporto. Fu così, dunque, che lo spazio a nostra disposizione raddoppiò all'improvviso.
Dopo 1000 cambiamenti di scaletta ci trovammo con circa 90 minuti di musica da scegliere. 90 minuti ci davano la possibilità di provare a rendere giustizia alla magia della musica del nostro pianeta. Nutrite i fucili con i titoli di guerra e aiutateci a vincere la guerra. Mm-hmm. Ma che cos'è? Propaganda?
Sì, della Prima Guerra Mondiale. Una battaglia ripresa in diretta. È forse l'unico documento sonoro di questo tipo che è arrivato fino a noi. L'abbiamo trovato Anne e io alla biblioteca del congresso.
L'abbiamo ascoltato senza sapere che cosa fosse e ci è subito sembrato spaventoso.
Un orrore, a essere precisi.
È un orrore, sì, però... fa parte della nostra umanità, tanto quanto un'aria di Verdi.
No, Carlo, scusa, però Verdi alla fine nel disco non c'è. Per il melodramma credo che ci sarà Mozart.
Ma sì, Tim. Voglio solo dire che la guerra, la distruzione e la violenza sono facce dell'umanità. Perché dovremmo nasconderle agli alieni?
Per non dare l'impressione di essere un pianeta aggressivo. Il suono dei cannoni, le foto di bombe, funghi atomici. Ma davvero vogliamo mostrarci con i nostri tratti peggiori?
Già. E ricordiamoci che la NASA deve anche approvare ogni singolo contenuto.
È già un miracolo se approveranno il suono del didgeridoo degli aborigeni australiani. Figuriamoci le esplosioni nucleari.
Col senno di poi, il didgeridoo avrebbe fatto parte della musica del Golden Record. Guerre, malattie e dolore, no. Dovevamo cercare di non apparire minacciosi e nemmeno deprimenti. Niente bombe, spari, violenza, rabbia, prevaricazione e nessuna foto di guerra e distruzione. Anche se sarebbero state necessarie per dare un'immagine veritiera del nostro pianeta, non rientravano nei nostri obiettivi. In fondo, il disco d'oro era il biglietto da visita o il dépliant pubblicitario del pianeta Terra. Quale copywriter avrebbe scelto un'esplosione nucleare per mostrare i traguardi della scienza terrestre?
Veniamo in pace, siamo ex figli dei fiori. E sottolineo ex. Ma i nostri ideali li abbiamo barattati con il consenso. Se la NASA ci dice bravi, allora siamo contenti.
Linda, non ricominciare.
Mi chiedo che cosa ci stia ancora a fare qua. Per la parte grafica c'è il giovane Lomberg, no? Io non bastavo, evidentemente. Sono brava solo a lavare i piatti, io.
Uffa, dai, Linda.
Ma non solo, abbiamo anche la giovane Druyan per la parte dei rumori. Chissà perché proprio lei,
ma eh? Tesoro, Anne non fa solo quello, fa anche tante altre cose.
Sì, sì, immagino.
In realtà stavo pensando che tu potresti occuparti dei saluti.
Quali saluti?
Beh, se con la placca del Pioneer abbiamo mandato una specie di cartolina del pianeta Terra, anche il disco del Voyager deve contenere dei saluti. Sarebbe da maleducati non dire nemmeno ciao.
Cosa hai in mente?
Ma non abbiamo obblighi particolari. L'importante è che nel disco ci sia una raccolta di voci degli abitanti della Terra. Mi immagino tante voci, uomini e donne, che salutano gli extraterrestri in una grande varietà di lingue.
E che cosa gli facciamo dire? Hello, ciao, shalom.
Quello che vogliono, basta che sia breve. Lo spazio sul disco è poco.
Ma il lavoro è tanto. Dove li trovi tutti quegli speaker di lingue diverse?
Ci ho pensato. Potremmo chiedere all'ONU.
All'ONU?
Sì. Non c'è luogo migliore. Io conosco quelli della Commissione per lo Spazio. Da lì possiamo arrivare facilmente ai delegati nazionali e raccogliere in un colpo solo tutte le lingue del mondo. Almeno spero.
Ma nemmeno che so, il Vaticano? Piazza San Pietro, Roma, l'Italia, l'Europa.
Ma sì, Italia, Europa, Roma, quello che vuoi, ma niente Vaticano. Stiamo lontani dalla religione. Se dimentichiamo la moschea, gli arabi protestano. Se dimentichiamo la sinagoga, protestano gli ebrei. Lo sai come vanno queste cose?
Il National Geographic mi ha mandato delle foto bellissime della Cappella Sistina. Cosa devo fare?
Le butti.
Ma è uno dei capolavori dell'umanità.
Nessuna fotografia di opere d'arte, John.
Ma perché?
Perché dovremmo scegliere. E per scegliere dovremmo interpellare i migliori critici del mondo. E non c'è tempo.
E poi riuscire a spiegare agli alieni che cosa significa arte mi sembra un'impresa disperata, un po' come spiegargli che cos'è la religione.
Ma se vogliamo mostrare il meglio del nostro pianeta, non possiamo fare a meno di geni come Leonardo, Caravaggio, Rembrandt.
Abbiamo Carl Sagan, accontentiamoci.
Di tutte le arti restava la musica. Dalla musica tutto era partito e alla musica tutto tornava continuamente. I maggiori sforzi del team erano concentrati sulla ricerca delle musiche etniche consigliate dai nostri consulenti Robert Brown e Alan Lomax.
Niente da fare. Anche oggi niente raga, Bob. Ho girato una ventina di negozi di dischi e anche qualche ristorante indiano, ma niente. Quella versione non c'è.
Non ha senso mettere quel raga se non è nella versione cantata da Kesar by Kerkar.
È introvabile, Bob. Secondo me è fuori commercio.
Ma non mi risulta, Anna. Devi insistere.
Dischi di musica indiana ne ho trovati a centinaia in questi giorni. Ma non possiamo scegliere un altro brano?
Non se ne parla nemmeno. Si tratta solo di non mollare la ricerca. È il duro lavoro dell'etnomusicologo.
Appunto. Io non sono una etnomusicologa.
Ma io sì. E ti dico che ci va il raga di Kesar by Kerkar. Namaste.
L'aver guadagnato tutti quei minuti aveva paradossalmente complicato le cose. L'idea grandiosa di sintetizzare in un unico disco tutta la musica del mondo a tratti ci appariva folle e irrealizzabile. Come avremmo potuto materialmente arrivare a un compromesso? Pagare i diritti di tutte le musiche, incidere il disco e arrivare puntuali per la data di consegna della NASA?
Fai quello che vuoi, Sagan. L'importante è che me lo consegni in tempo, altrimenti niente disco. Per me l'importante è che partano le due sonde. Spero che ti sia chiaro.
In fondo sarebbe stato meno faticoso decidere di includere una sola composizione musicale, come unico esempio valido per tutti. Avremmo scelto Bach o Beethoven o il Gamelan. Avremmo discusso qualche giorno, ma la questione si sarebbe risolta in fretta. Invece le variabili continuavano ad aumentare e con loro i dubbi. Non ci sarà troppa musica tedesca? Due pezzi dal Perù e nessuno dal Brasile? Troppi strumenti a fiato e poche voci soliste? E con l'introvabile raga indiano, come la mettiamo?
Allora che ne dici? Ti piace almeno?
Sì, molto. Vuoi un tiro?
No, no, grazie.
È anche cosmico. È perfetto per il nostro disco.
Meno male, con tutta la fatica che ho fatto per trovarlo.
Ma alla fine dov'era?
In uno scatolone, nel retro di un negozio di elettrodomestici gestito da indiani su Lexington Avenue. Ne avevano tre copie e le ho prese tutte e tre. L'indiano mi ha guardato con sospetto. Ho visto che si è subito pentito per avermeli fatti pagare poco. Erano giorni che gli davo la caccia, maledetto raga.
Sei stata bravissima, Anne. E questa musica è veramente... Mi lasciai trasportare dalla voce della famosa Surshri Kesarbhai Kerkar, che dialogava con il sitar, le tabla e il tampura. Chiusi gli occhi e allungai le gambe sotto la scrivania. Mi accorsi con stupore che c'era un film che mi scorreva sotto le palpebre. Flash. Un semplice paesaggio di campagna con una casa rossa. Il cielo azzurro, le nuvole bianche e una strada gialla che si arrampicava sulle colline verdi fino all'orizzonte. Flash. Stesso paesaggio, casa verde. Cielo marrone, nuvole rosse, strada gialla, campi viola. Flash, flash, flash. A ogni pulsazione del cuore, i colori del paesaggio cambiavano.
Carl, ti senti bene?
Mai stato meglio. Questa musica mi riporta alla mente tanti ricordi della mia infanzia. Persone, luoghi, colori, odori, sapori. Una specie di mandala. Un mandala inciso al centro della coscienza. Hai presente?
Beh...
Mandala.
Carl.
Eh? Forse ho solo fumato troppo.
Ufficio del professor Sagan?
Ah, Anne. Sono Linda.
Ciao, Linda.
Dov'è Carl?
È qui che sta ascoltando la musica indiana che ho trovato oggi pomeriggio.
Sì, beh, passamelo.
È Linda, per te.
Pronto, Linda.
Carl.
Sì.
All'ONU c'è un problema.
Ma che problema?
Non ci lasciano registrare.
Ma perché?
Non lo so, ma l'ONU non vuole salutare gli alieni.
Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Personaggi e interpreti: Carl Sagan, Giambattista Storti, John Casani, Matteo Carassini, Frank Drake, Mario Cei, Linda Sagan, Jasmine Laurenti, femminista, Margherita Saltamacchia, Philip Morrison, Roberto Albin, Tom Shepard, Maurizio Pellegrini, Tim Ferris, Davide Garbolino, John Lomberg, Jacopo Fracasso, Anne Druyan, Margherita Coldesina, Alan Lomax, Marco Cortesi, Martin Williams, Rocco Schira e con Dario Sansalone, Riccardo Buffonini, Diego Pitruzzella. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Assistente alla regia, Sara Flatt. Regia di Gaetano Cappa. Produzione, Francesca Giorzi.